Rieccoci, bentornati al podcast. Mi sono preso qualche giorno di riposo, ma adesso ripartiamo con le risposte alle vostre domande, ai vostri quesiti. Ormai questo podcast lo guidate voi tramite patreon.com/MarcoCrepaldi oppure tramite la chat Telegram dei sub di Twitch. Anzi, in questo caso, il ragazzo che mi scrive lo spunto per la riflessione di oggi non è nella chat Telegram, ma è comunque un sub di Twitch. Ha deciso di non entrarci perché non si trovava benissimo. La chat Telegram di Twitch è diventata bella grande in fretta, siamo quasi un centinaio, quindi insomma non è per tutti. C'è chi non ama i gruppi particolarmente caotici, io sono tra questi in realtà. Sono in pochissimi gruppi e soprattutto in gruppi poco numerosi. Qua ovviamente ci devo stare perché è un gruppo creato da me, però capisco benissimo chi magari vuole iscriversi a Twitch e darmi una mano, o anche a Patreon, ma non entrare nella chat. In realtà la chat di Patreon è un po' più piccola, quindi se siete su Patreon meglio, entrate, che siamo solo in 20. Allora, mi scrive questo ragazzo: la mia ragazza ha la fissa di voler essere normale. Si preoccupa del fatto che secondo lei non è normale che non le piaccia guardare porno come le sue amiche. Oppure che non abbia tanto desiderio sessuale quanto loro. Si è fissata con questa idea di normalità in testa che secondo me normale non è, e soprattutto cambia in base all'ambiente che frequenta. Forse potresti parlare in un video podcast di quali possono essere i vantaggi e gli svantaggi di crearsi un'idea di normalità e di fissarsi nel perseguirla. Allora, lo spunto interessante, ne ho già parlato in passato, proprio anche qua su Spotify dovreste trovare un podcast dove parlo dell'ansia di essere normali, che è un'ansia che in questa società sta diventando sempre più frequente, poiché la normalità, il criterio per normalizzarsi varia a seconda del contesto, come dice giustamente anche questo ragazzo. E ovviamente in un contesto molto competitivo a livello sociale, appunto determinato in particolare dai social network, il concetto, il modello di normalità è un modello oggi che tende al successo. Quindi quello che prima era un modello di successo oggi è percepito come la normalità. E questo ovviamente porta a diversi problemi, tra cui appunto il fatto che tante persone tendono a non sentirsi normali, nel senso che non sono di successo, come apparentemente sono tutti gli altri. In questo caso, la sensazione di non essere normali è legato al non guardare il porno, che è una situazione specifica, che in realtà riguarda molte ragazze. Come sappiamo, i dati sulla pornografia online sono abbastanza sbilanciati, per gli uomini, nel senso che 7 su 10 che guardano il porno sono di sesso maschile. Questo è un quesito che ci siamo già posti altre volte. Può darsi che le donne siano meno interessate in generale a quel tipo di materiale pornografico e non ritrovino nei porno online qualcosa che è di loro interesse, quindi il vecchio tema dell'industria del porno è un'industria maschilista, un'industria che crea contenuti pensati per gli uomini. In parte sicuramente è vero, d'altro lato la maggior parte degli utilizzatori sono uomini, quindi è normale che un'industria vada verso la maggioranza dei propri seguaci, dei propri acquirenti. Dall'altra parte, io credo che ci siano anche altre motivazioni che non siano solo legate all'offerta pornografica, perché se fosse solo una questione di offerta, sono sicuro che pur di fare soldi verrebbero creati qualunque tipo di contenuto. Non credo che qualora un'industria pornografica, o anche solo l'industria amatoriale, diciamo le persone nella loro singolarità, cogliessero un desiderio di un qualche tipo di contenuto pornografico che non è ancora abbastanza coperto, ma che ha una grande domanda, sicuramente qualcuno lo produrrebbe. E quindi credo che questo mercato sia estremamente saturo, sia di creator sia di acquirenti. Quindi, quando un mercato è così saturo, probabilmente è difficile trovare un trend che è ancora completamente scoperto. Questo non significa che i gusti sessuali non possano cambiare e che, appunto, di conseguenza anche la modalità e la tipologia di contenuti cambi di conseguenza. Questo succede sempre, ogni anno vediamo le statistiche di Pornhub che ci dicono che una volta sono più gli hentai che vengono guardati, altre volte i porno lesbo, altre volte un'altra categoria, quindi vuol dire che cambia un po' anche l'interesse delle persone, però non c'è una tipologia probabilmente di porno che è completamente scoperta e che giustificherebbe una così bassa affluenza del pubblico femminile, dal mio punto di vista. Non sono neanche tra quelli che pensano che il porno possa essere femminista, che non si capisce bene cosa si intende con porno femminista, però non credo che sia quello il punto che allontana le donne. Secondo me, semplicemente ci sono donne che hanno una sessualità che si avvicina molto a quella del desiderio di vedere altre persone fare sesso, che poi è fondamentalmente il porno, e donne che invece non hanno questo tipo di desiderio. Ne parlavamo anche l'altro giorno, lo trovate sul canale YouTube Marco Crepaldi Twitch, con la sessuologa Veronica Rossi, che mi diceva una cosa interessante. Lei diceva che le donne usano meno i porno perché usano più la fantasia, perché preferiscono all'immagine visiva, che è più magari legata al desiderio maschile, no? L'uomo è attratto mediamente rispetto alla donna più dal fisico, quindi dal corpo in sé, mentre la donna, sempre secondo gli studi scientifici, sembra essere attratta più da aspetti legati al contesto, al carattere. E alcuni di questi contesti possono essere ritrovati anche nei porno. Infatti magari ci sono i porno con delle storie, con delle trame, che di solito appunto magari sono più ricercati dalle donne, personalità dei porno attori che magari sono variabili a seconda anche della modalità del sesso. Quindi questa cosa non è completamente assente, però probabilmente attraverso la fantasia la donna riesce a ricreare un contesto di eccitazione sessuale più affine a quella che è la sua esigenza rispetto al bisogno di vedere concretamente delle persone che agiscono, ma che agiscono sempre secondo un copione che è stato creato. Quindi non potrò, per quanto io ricerchi dei video porno, non potrò mai trovare esattamente al 100% la mia fantasia, cosa che invece posso creare ad hoc per la mia esigenza attraverso l'immaginazione. Quindi l'immaginazione rimane lo strumento più potente in assoluto, poi ovviamente viene meno la concretezza del corpo, dello stimolo visivo, anche se in realtà attraverso l'immaginazione possiamo ricreare delle immagini così vivide da andare di fatto a ricreare degli stimoli che possono essere equiparati a potenza a quelli visivi. Però ecco, l'uomo probabilmente vuole vedere più il corpo della donna, vuole vedere più l'atto in maniera più materiale, la donna forse ricerca più qualcosa di astratto che invece richiede magari una maggiore attinenza con la propria fantasia. Questa può essere un'ipotesi. Un'altra ipotesi è che le donne abbiano appunto un bisogno di usare porno mediamente minore rispetto agli uomini. Questo perché magari le donne hanno più facilità ad accedere al sesso, e quindi nel momento in cui puoi avere con più facilità dei partner sessuali anche di tipo occasionale, l'esigenza di ricorrere a del materiale pornografico, quindi a dei video di finzione o anche alla stessa masturbazione, può essere minore. Io in parte lo credo perché effettivamente molti uomini che abusano dei porno e quindi passano tanto tempo sui porno sono magari uomini che non riescono ad avere rapporti sessuali nella vita offline. Però non è detto che sia questo il fattore principale, anzi io non lo credo. Penso comunque che l'utilizzo dei porno possa essere on top, quindi oltre, in più rispetto a una vita sessuale anche appagante, ma che appunto non riesce a colmare ogni singola fantasia che invece il porno o l'immaginazione, quindi la masturbazione in generale, può colmare. Quindi queste sono un po' di ipotesi, per dirla brevemente. So che il tema del podcast non è propriamente questo, però quello che voglio dire a questa ragazza, se qualora mai ascoltasse questo podcast, è: non c'è niente di anormale nell'essere una persona che non guarda, una ragazza che non guarda porno. In più, appunto, il concetto di normalità qua viene meno anche rispetto a quello che è il costrutto di statisticamente più comune. Di solito noi facciamo coincidere quella che noi concepiamo come normalità alla statistica, cioè quello che statisticamente ritroviamo come più frequente all'interno del nostro gruppo sociale, lo identifichiamo come normale. Quello che invece identifichiamo come statisticamente minoritario lo trattiamo come anormale. Quindi Anche potenzialmente, come capita sempre per le minoranze in qualunque contesto, potenzialmente giudicabili per questa loro differenza, no? Se io sono una persona che si comporta diversamente rispetto alla maggioranza delle persone nel mio contesto sociale, sono di fatto in una posizione di minoranza e quindi passibile di una pressione ad aderire alla maggioranza. Questo avviene sempre in qualunque gruppo sociale, la maggioranza pressa la minoranza ad aderire oppure la opprime, diversi punti di vista. Ovviamente qua parliamo in generale di una pressione, non di una oppressione. Però ecco, quello che voglio dire è che in questo caso il fatto che la ragazza di questo mio follower non guardi porno non rientra neanche nell'aspetto statisticamente maggioritario, poiché, come abbiamo visto, le donne in una minoranza dei casi guardano i porno rispetto, se pensiamo per esempio agli uomini. In realtà la statistica che sono più gli uomini a guardare porno rispetto alle donne non dice di per sé che le donne percentualmente guardano meno, cioè che ci sono più donne che guardano, che non guardano i porno rispetto a quelle che le guardano. Però, insomma, non parliamo di una condizione così schiacciante a livello di percezione di normalità, come può, per esempio, riguardare gli uomini. L'idea che un uomo non guardi porno è molto più anormale. Però per l'uomo questo può essere anche un sintomo di apprezzamento sociale, poiché per l'uomo masturbarsi molto e guardare porno a volte viene percepito anche come un simbolo di debolezza. Ieri su Twitch guardavamo un video dove appunto lo youtuber faceva una riflessione sul fatto che molti uomini desiderano le donne belle, ma in realtà stanno a casa a masturbarsi, a perdere tempo e a perdere tempo sui porno in particolare. Quindi come dire, se tu sei uomo e ti masturbi, lo fai perché non hai alternative, lo fai perché, perdi tempo, lo fai perché non sei in grado di resistere a questa pulsione. Mentre per la donna c'è più un effetto opposto, quasi come dire, scusate, quasi come dire il porno per le donne è qualcosa ancora di tabù rispetto forse anche al piacere sessuale femminile, no? Si parla spesso di orgasm gap, ovvero del fatto che le donne hanno meno orgasmi, ma anche di masturbation gap, il fatto che le donne si masturbino meno degli uomini. E si identifica spesso la causalità, ne abbiamo parlato anche di questo, nel fatto che le donne abbiano maggiori ansie e timori legati al proprio piacere, come se la donna non sia in qualche modo giustificata nell'avere piacere, nel darsi piacere, come invece un uomo si sente giustificato a farlo fin dall'adolescenza, la pubertà. In realtà io credo che questo sia un altro fattore che incide, ma anche qua in maniera parziale. Molte donne, pur non avendo problemi nell'idea di masturbarsi, si masturbano con una frequenza minore rispetto agli uomini, da quello che ho visto io e da quello che ho letto anche negli studi. Quindi, non credo che questa frequenza minore sia dovuta esclusivamente all'ansia di essere giudicati, anche perché la masturbazione è un atto che viene fatto principalmente nell'intimità, e anche se comunque l'intimità è qualcosa che porta noi stessi all'autogiudizio, anche se non lo porta nelle altre persone, comunque è qualcosa in cui teoricamente siamo tutelati a livello di giudizio sociale, no? Fin tanto che noi non lo diciamo, lo sappiamo solo noi, ci giudichiamo noi, certo, ma non veniamo giudicati dagli altri. Quindi anche questo fattore lo ritengo comunque minoritario per certi versi, perché io credo che le differenze a livello sessuale tra uomini e donne siano principalmente biologiche, proprio perché se c'è una differenza esistente tra i due sessi è principalmente quella legata ai diversi istinti sessuali. Quindi io tendo a pensare che queste differenze siano più legate ad aspetti biologici, quindi forse appunto a una maggiore pulsione dell'uomo a masturbarsi, a una pulsione minore della donna, ma sempre a livello statistico. Attenzione, quando parliamo di statistiche, lo ricordo sempre, a costa di essere pesante, parliamo comunque di macro dati, non parliamo di singole casistiche. Ci può essere l'uomo che non si masturba e non ha interesse a farlo, e ci può essere la donna che si masturba a livello compulsivo tutto il giorno guardando porno. Questo non toglie che però sui grandi numeri sembrano esserci delle differenze proprio anche nel tempo che si spende sui siti pornografici, no? Quindi, ecco, io penso che il concetto di normalità vada rivisto in un'ottica diversa. Ci sono delle preferenze maggioritarie, ci sono dei comportamenti maggioritari e ci sono dei comportamenti minoritari che non per questo sono sbagliati, no? Per tanti anni abbiamo considerato l'omosessualità come un comportamento deviante da correggere proprio perché avevamo questo paradigma del siccome è una minoranza, allora la devo allineare alla normalità, quindi alla sanità. Il concetto di sanità anche legato alla frequenza con cui si presenta un fenomeno è un altro, secondo me, nodo chiave della psicologia che sta cambiando, no? Nel tempo ci si è resi conto che non per forza, siccome una persona funziona in modo diverso, è per forza malata. Pensiamo, per esempio, anche all'autismo, si sta andando sempre più nella direzione, soprattutto nel caso dell'autismo ad alto funzionamento, di parlare di neurodiversità e non di deficit dello sviluppo. Quindi parliamo sempre di casistiche che, per quanto non sono frequenti, per quanto sono minoritarie, rientrano nel concetto di sanità e quindi possiamo dire di normalità. Ecco, forse la cosa migliore è far coincidere il concetto di normalità al concetto di sanità, che non significa appunto essere uguali agli altri, ma significa trovare il proprio equilibrio, la propria anche versione di sanità psicologica e non avere l'ansia se in qualche modo differiamo dagli altri, ci sta. A volte ci sono persone che cercano l'unicità e quindi per forza di cose vogliono essere diversi dagli altri, anche a costo di fare cose che magari non sono perfettamente allineate alla loro esigenza e talvolta invece ci sono persone che soffrono proprio il fatto di avere delle peculiarità, degli elementi che li distinguono dalle altre persone. Ecco, questo è un altro tema, ma magari ne parliamo ancora di più, approfondiamo in un prossimo podcast. Come sempre aspetto i vostri spunti sia su Patreon in direct, sia tramite Instagram, se siete sub di Twitch o il gruppo Telegram, meglio su Patreon perché appunto è tutto ordinato, quindi se volete darmi 2 euro al mese mi fate un piccolo piacere, un piccolissimo contributo. Se non volete scrivetemi su Instagram e cercherò comunque di rispondere ai vostri quesiti, insomma, con un podcast senza ovviamente darvi consigli nel merito, senza avere l'ambizione di svoltarvi la vita o di sostituire un qualunque tipo di aiuto reale, in particolare un percorso psicologico ad hoc, ma semplicemente per fare un po' di riflessioni insieme. Io vi saluto e ci sentiamo domani.